Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti. Lunedì 18 settembre, questa è una nuova settimana di Pubblica che si apre dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 11.30. Dicevamo lunedì 18 settembre, noi torniamo a venerdì scorso, 15 settembre, Auditorium Parco della Musica di Roma. Gli industriali stanno svolgendo lì la loro assemblea annuale, in prima fila c'è Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, e diversi ministri del suo governo, oltre al gota dell'industria italiana. Confindustria ha un presidente, Carlo Bonomi, che è alla fine del suo mandato e per ora non si intravede il profilo di chi possa succedergli, ci sono soltanto rumors e per quello che valgono dicono che ad esempio il futuro presidente non sarà più un piccolo imprenditore come è stato Bonomi e i suoi due predecessori, ma un manager o una manager di una grossa società. Vedremo cosa accadrà. Torniamo a venerdì scorso, dicevamo, il titolo dell'assemblea degli industriali a Roma è stato il seguente: impresa, lavoro, democrazia, la strada della Costituzione. E tra i presenti all'assemblea c'era anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per la prima volta un capo dello Stato ha preso la parola ad una assemblea di industriali. E allora di questo parleremo stamattina. La prima domanda che mi sono fatto è che cosa mi ha colpito di quell'intervento. Beh, ci sono diverse cose che adesso sottoporremo ai nostri ospiti. Una in particolare sembra un po' sostenere tutte le altre, ma aspetto ovviamente il giudizio più importante che arriverà dalla primissima ospite che vi presento tra un momento, perché in un passaggio del suo intervento Mattarella sembra aver detto in maniera chiara che bisogna fare attenzione perché c'è un legame tra l'andamento dell'economia e lo stato di salute della democrazia di un paese. Mattarella ha parlato degli anni 30, ma il suo pensiero era comprensibilmente rivolto all'oggi, parlava degli anni 30, citava il caso della grande crisi del 29, la crisi del capitalismo, ha detto il capo dello Stato in quegli anni, citando Roosevelt, mise in discussione anche gli ordini politici esistenti, registrando, è sempre Mattarella che parla, un diffuso malcontento per la democrazia, ritenuta noiosa ed inefficace rispetto ai totalitarismi che si erano affacciati e che si stavano consolidando. Poi Mattarella aggiunge anche che in alcune situazioni europee allora la crisi dell'economia contribuì anche alla crisi della democrazia. Allora, partiamo da qui. Buongiorno e benvenuta a Maria Cecilia Guerra.
Buongiorno.
Maria Cecilia Guerra è deputata, fa parte del gruppo del Partito Democratico, nella passata legislatura era stata senatrice di Articolo 1. Maria Cecilia Guerra è un'economista, ha insegnato scienza delle finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia ed è una delle principali studiose ed esperte di finanza pubblica, di conti pubblici, quindi la sua biografia professionale intreccia la ricerca, lo studio di questioni che hanno a che fare con l'economia, la finanza pubblica, in particolare anche una sua esperienza politica consolidata nel corso degli ultimi anni. Allora, professoressa Guerra, la crisi economica si mangia un pezzo della democrazia, la erode, la mette in difficoltà. C'è questo rischio oggi in Italia?
Sì, questo rischio c'è, il Presidente lo ha denunciato con grande lucidità e l'ha ricollegato fra l'altro a due aspetti essenziali, cioè il fatto che in una situazione di difficoltà abbiamo magari un potere politico che denuncia le situazioni, crea allarme, emergenza senza prospettare delle soluzioni, butta la colpa, la responsabilità ad altri soggetti senza prendersi invece la responsabilità di affrontare problemi per quanto complessi, fa crescere la paura, nel senso che non la governa proprio per la mancanza di risposte, anzi la cavalca per poterne avere un ritorno un ritorno di sostegno. A questo si affianca nel nostro paese un dibattito su possibili riforme istituzionali che favoriscano la concentrazione del potere attraverso ad esempio l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, anche se a questo Mattarella non ha fatto diretto riferimento, e però è evidente che il problema c'è quando lui dice dobbiamo evitare la concentrazione di potere sia nel campo delle istituzioni che nel campo delle imprese, perché proprio evitare questa concentrazione è garanzia di libertà per tutti e tutti. E quindi il punto è proprio che una via diversa, una via non facile, che non si appoggia su scorciatoie, ma costruisce politiche non solo congiunturali, come dice lui, ma politiche di lungo periodo, affrontando la complessità dei problemi, con il coinvolgimento, questo è un altro punto fondamentale che lui ha fatto, con il coinvolgimento di tutte le parti sociali, quindi anche dell'impresa, richiamata con forza alla sua funzione sociale, no? Di creazione.
E adesso su questo, professoressa Guerra, ci entriamo un po' più nel dettaglio, perché lei ha toccato ovviamente i temi che sono stati quelli poi centrali. Quindi Mattarella, secondo il pensiero di Maria Cecilia Guerra, con quell'intervento ha voluto mettere in guardia il potere politico quando si mette a cavalcare l'allarmismo, no? Fa crescere la paura, diceva. E poi in qualche modo c'è anche il tentativo di Mattarella di metterci un po' tutti quanti in guardia di fronte ai processi che concentrano sempre di più il potere. Questo accade in economia, ma come diceva anche la professoressa Guerra, c'è un rischio di concentrazione del potere in quelli che sono i progetti di riforma della Costituzione, di modifica della Costituzione. Tra l'altro è un iter che è ancora in corso, noi non abbiamo ancora un testo vero e proprio del governo, perché lì si arriverà probabilmente tra qualche giorno barra settimana. Allora, in questo contesto, professoressa Guerra, sempre stando a quello che Mattarella ha voluto raccontare in quel suo intervento straordinario per molti versi venerdì scorso all'Assemblea di Confindustria, in questo contesto che cosa fanno le imprese? E il Presidente della Repubblica diceva sono al centro di un sistema di valori non soltanto economici, e poi il tema della responsabilità sociale dell'impresa. Va bene che generi ricchezza, è una rilevante funzione sociale, ma dice Mattarella, professoressa Guerra, non deve andare a detrimento di altre ricchezze. Qui mette le mani in una questione centrale, no? E si fa forte di che cosa per fare queste affermazioni?
Si fa forza della Costituzione, perché ricordiamo questo è un incontro come altri che ci saranno legato al 75esimo della nostra Costituzione. Mattarella fa riferimento a vari articoli della Costituzione, sicuramente l'articolo 41 che riguarda la libertà di impresa, valorizza le imprese come, dice lui, veicoli di crescita, di innovazione, di formazione, di cultura, di integrazione, quindi un insieme di elementi che vanno al di là del mero processo economico, ed è concentrato anche sull'idea che impresa e lavoro sono insieme, quindi dal punto di vista dell'imprenditore c'è una responsabilità anche rispetto alla dignità del lavoro. Infatti richiama un articolo 35, 36, 37 della Costituzione, che sono quelli, l'articolo 35 che valorizza il lavoro anche e ne richiede una tutela di tipo universale, l'articolo 36 che riguarda la giusta retribuzione, e in questo passaggio Mattarella fa riferimento alla povertà di retribuzione che potrebbe spingere e sta spingendo in realtà i giovani a fuggire all'estero, fa riferimento alla sicurezza del lavoro, al rispetto dell'ambiente, e poi l'articolo 37 che è quello sulla parità di genere sul lavoro, ma al tempo stesso ricorda che il protagonismo dell'impresa è così importante nell'economia del paese da richiamare anche l'articolo 3, quello sull'uguaglianza dei cittadini, uguaglianza sostanziale. Ma al tempo stesso, bisogna sottolinearlo con forza, questo è un passaggio che per la mia formazione mi ha colpito molto, richiama anche i poteri pubblici al loro ruolo, perché dice che per rendere possibile tutto ciò è necessario che i poteri pubblici assicurino che cosa? La qualità nei servizi, e quindi bisogna che ci siano ad esempio le infrastrutture, sia materiali che immateriali, necessarie allo svolgimento dell'attività di impresa. Bisogna che ci sia chiarezza, efficacia nel sistema normativo, quindi regole chiare e senza arbitri e discrezionalità insopportabili per chi deve operare sul mercato, che sia garantita sicurezza contro la criminalità, e questo è un altro aspetto importante, perché noi sappiamo che le imprese sane, le imprese che svolgono il ruolo, anche il loro ruolo sociale, sono spesso contornate da una competizione scorretta fatta da imprese che invece non rispettano le regole, quindi ottengono costi più bassi, sfruttano la manodopera, fanno anche azioni più contigue con la criminalità. E è collegata a questo anche l'efficacia sanzionatoria verso comportamenti scorretti. Io che mi occupo appunto di finanza pubblica, penso anche all'evasione fiscale, che non può essere tollerata proprio come elemento che altera la competizione tra persone, imprese che rispettano le regole e si trovano a dover competere con più di costo rispetto a quelle che invece evadono, per fare alcuni esempi. Quindi è un richiamo complessivo a una responsabilità di tutti i soggetti, di tutte le rappresentanze, però proprio incardinata in questa idea che l'economia e la democrazia, e quindi anche la partecipazione, devono andare assolutamente insieme, se no, e questo è un grave richiamo, c'è un rischio che si cerchino vie diverse, cioè si torni a invocare dei totalitarismi che spingono di poter dare la soluzione a tutto il malessere che in questo momento un po' difficile molti avvertono.
Allora, qui c'è un altro passaggio appunto il pericolo in qualche modo denunciato dal Presidente della Repubblica Mattarella come appunto possibile, incombente in alcune situazioni, e cioè quello che la crisi, la situazione di crisi dell'economia che viene descritta, lei in qualche modo lo richiamava, ma Mattarella parlava venerdì scorso del mercato del lavoro che deve essere inclusivo verso giovani e donne, ci sono troppi giovani che cercano lavoro all'estero, e poi il tema della sicurezza del lavoro che, diceva Mattarella, interpella la coscienza di ciascuno, la democrazia e il rispetto delle regole, a partire, diceva il capo dello Stato, da quelle sul lavoro. C'era un altro passaggio, professoressa Guerra, in cui, riprendendo appunto gli articoli della Costituzione, in particolare quelli che affermano che l'iniziativa economica in questo paese è libera ed è tutelata dalla Costituzione, però questo libera che cosa significa? E allora, per evitare libere interpretazioni, o meglio, interpretazioni diciamo così che vanno al di là anche del pensiero di chi questa Costituzione l'ha scritta, Mattarella diceva significa evadere dal dirigismo economico e dal protezionismo che è tipico delle esperienze autoritarie, e ancora significa trasferire sul terreno dell'economia il principio di libertà. Che cosa significa in particolare che abbia fatto questi due esempi, professoressa Guerra Mattarella, come per dire qui il regime dell'iniziativa economica è libera, ma non segue il criterio che ognuno poi faccia quel diavolo che vuole, ecco.
Questo però è proprio un'indicazione invece proprio secondo me al potere politico, perché quando dice significa evadere dal dirigismo economico, dal protezionismo, si riferisce in questo tipico delle esperienze autoritarie, si riferisce a un certo tipo di governo dell'economia, cioè l'idea che l'impresa è violata nella sua libertà perché è messa in funzione degli obiettivi unicamente, no? E rigidamente degli obiettivi decisi da un'autorità politica che ha una funzione dirigenziale piuttosto stretta, e al contempo avverte anche sulla necessità di far sì che le imprese si confrontino comunque con la concorrenza, con il libero mercato, e quindi evitare forme di protezionismo, quindi difesa di corporazioni che proprio godendo di privilegi particolari non permettono quel tipo di competizione nell'economia che, nel rispetto di tutte le regole e dei valori che abbiamo ricordato prima, permettono anche all'impresa di crescere. Quindi, se la voglio tradurre in termini miei, quello che lui sta dicendo è: l'impresa ha una grande funzione sociale, deve essere spinta a comportarsi da impresa, cioè né a essere tutelata in maniera tale che può sopravvivere anche senza cimentarsi con l'innovazione e con la sfida della competizione, ma al tempo stesso non deve neanche essere così tarpata appunto in queste sue funzioni da scelte troppo restrittive fatte da un'autorità totalizzante. Insomma, lui ha in mente un po' questo, secondo me, ha in mente questa questione. Però quando parla di libertà dell'impresa, la radica moltissimo su il fatto che la Costituzione non è una Costituzione economica, che può essere, dice lui, separata dal resto della, cioè l'aspetto economico non può essere separato dal resto della Costituzione, perché al centro della Costituzione ci sono non i diritti dell'uomo economico, dice, ma i diritti della persona umana. Quindi il mondo del lavoro e dell'impresa è il mondo di la palestra di sfida di tutti i principi fondanti della nostra Costituzione, quindi la libertà delle persone, la loro dignità. E guardi che torno su un punto che in questo periodo mi sta particolarmente a cuore, quello dell'articolo 36, cioè della retribuzione equa. La retribuzione equa, secondo la nostra Costituzione, è una retribuzione che garantisce libertà. Dice proprio così, libertà alla persona umana. Quindi i temi sono strettamente legati, cioè se io schiavizzo le persone, le costringo a lavorare in condizioni di sfruttamento, sto violando la loro libertà. E al tempo stesso, questo richiamo fortissimo che lei diceva, che lei ricordava poc'anzi, al tema della sicurezza del lavoro e alla salute, non si può andare sul lavoro e rischiare di portarne a casa malattia o morte, come sta succedendo sempre di più. E quindi è un richiamo fortissimo questo alla tutela del lavoratore, no? Ovviamente c'è un ruolo importante anche della parte interessata in prima persona, quindi delle rappresentanze dei lavoratori. Certo. Però oggi, la notizia di oggi che noi abbiamo, che a fronte di quello che è successo a Brandizzo e dopo che una strage sul lavoro dietro l'altra, ci viene detto che è fondamentale la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, e emerge che c'è una proposta di accordo proposta del Ministero del Lavoro, di accordo Stato-Regioni, proprio sul tema della formazione, che abbassa il numero di ore di formazione obbligatorie da 16 a 10 proprio nei settori a maggior rischio, che permette che questa formazione sia fatta a distanza, cosa assurda, e che non tiene in alcun modo conto della filiera dei subappalti, dando la responsabilità della formazione soltanto all'impresa affidataria e non anche ai soggetti a cui poi, che devono poi operativamente svolgere il lavoro. Quindi il richiamo è opportuno, io ovviamente ci ho aggiunto del mio, ma per dire che il monito è particolarmente importante in questo momento.
Maria Cecilia Guerra, la ringrazio per essere stata qui con me questa mattina e le auguro una buona giornata. A presto.
Buona giornata a voi e grazie.
Maria Cecilia Guerra, deputata del Partito Democratico, nonché docente di Scienza delle Finanze all'Università di Modena, Reggio Emilia. Adesso noi proseguiamo a vedere ancora l'intervento di Mattarella, Sergio Mattarella, il capo dello Stato, venerdì scorso davanti all'Assemblea degli Industriali Italiani, e le cose, diciamo così, non comuni, non ordinarie, ecco, che non si trattava di un saluto del Presidente della Repubblica agli aderenti a Confindustria, è stato qualcosa di più quel suo intervento di qualche giorno fa. Sono le 11.20, questa è Pubblica, Radio Popolare. Buongiorno e benvenuto al professor Carlo Galli.
Buongiorno a lei, tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Ha insegnato storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna, è stato parlamentare due legislature fa, giusto professor Galli?
Sì, dal 2013 al 2018, la 17ª.
Stiamo parlando dell'intervento di Sergio Mattarella, il capo dello Stato, venerdì scorso davanti all'Assemblea degli Industriali. Lei ha definito quell'intervento del Presidente Mattarella un intervento pedagogico. Perché?
Perché il Presidente Mattarella di recente sta soprattutto ricordando quello che già dovremmo sapere, ma che evidentemente molti si sono dimenticati, cioè i concetti fondamentali della nostra Costituzione, che è liberal-democratica e social-democratica al tempo stesso, che le vicende del paradigma economico dominante, le vicende della geopolitica che ci incalza, le vicende del sviluppo tecnologico che stiamo subendo, tutto ciò insomma mette a dura prova quei concetti, e il presidente Mattarella, che non può intervenire direttamente nella lotta politica ovviamente, ha questo potere, questo diritto e questo dovere, che esercita direi egregiamente, di riportare, tentare di riportare continuamente le dinamiche sociali e politiche all'interno delle categorie, dei parametri fissati dalla Costituzione. Quando dice, ad esempio, il capitalismo non deve essere di rapina, non sta facendo un discorso di maniera o di accademia, sta facendo un discorso che dimostra che qualcuno il capitalismo di rapina lo pratica e non deve, a norma di Costituzione. Quando dice è sbagliato governare attivando le paure, significa qualcuno lo sta facendo e non deve farlo, perché la democrazia non si fonda sulla paura, ma si fonda sulla operosa speranza e anche sul conflitto interno, ma certamente non sull'odio.
Carlo Galli, una cosa volevo chiederle. Prima con Maria Cecilia Guerra abbiamo iniziato a vedere le cose dette dal presidente Mattarella venerdì scorso all'Assemblea degli Industriali, partendo da quella considerazione che il capo dello Stato fa quando tiene insieme, no, lo stato di salute dell'economia con lo stato di salute di una democrazia. La citazione che lui fa è quella degli anni 30, la crisi negli Stati Uniti, la crisi del 29, e poi anche un riferimento all'Europa di quegli stessi anni, e quindi poi alla generazione, no, di quelli che Mattarella chiama i totalitarismi. Oggi, secondo lei, anche dopo aver sentito queste parole di Mattarella, c'è un pericolo che le condizioni economiche, per il livello delle condizioni economiche in questo paese, la democrazia in qualche modo sia a rischio? E che cosa significa poi essere a rischio?
È da tempo assodato che quei fenomeni che vengono con una certa pigrizia definiti populismo, quei fenomeni non siano altro che la risposta scomposta delle società a crisi profondissime che minano la sicurezza delle famiglie, delle persone, minano le prospettive di vita e di sviluppo, cioè non soltanto toccano il presente ma riguardano il futuro, e queste condizioni di insicurezza diventano angosciose, sono generate dalle difficoltà e dalle contraddizioni del paradigma economico vigente, che già è impiantato sopra il prevalere del profitto rispetto ai salari, e può funzionare soltanto se l'economia va sempre bene, il che è, come è noto, impossibile, perché l'economia è ciclica. Quel paradigma, quando l'economia va male o malissimo, quando le logiche economiche vengono conoscono una complicazione, vengono sfidate dalle logiche geopolitiche, cioè oltre alle crisi economiche ci sono pure le guerre. Bene, quando capita tutto questo, che cosa succede? Succede che una società impaurita, disorientata, non sente alcuna proposta sensata da parte delle elite di governo, le quali si affannano a dire che va tutto bene o che comunque andrà tutto bene fra pochissimo tempo e che comunque sia bisogna soffrire in silenzio. Bene, a questo punto, se ci sono libere elezioni, questa società vota tendenzialmente contro i poteri costituiti, e se c'è qualcuno, e questo è esattamente quello che abbiamo conosciuto anche non solo in Italia, negli Stati Uniti questo ha prodotto la presidenza Trump, in Francia produce la signora Le Pen, in Italia ha prodotto i 5 Stelle, ha prodotto la Lega, ha prodotto Fratelli d'Italia e chissà che cosa produrrà, se, come sembra, la capacità politica della destra al governo è bassa e non risolve le questioni che sono da risolvere. Tutto ciò ha a che fare con quello che è successo in Europa negli anni 30? Certo che sì. Allora, davanti alla grande crisi del 29, la risposta fu: ci vuole ancora più, allora si diceva liberalismo, oggi lo chiamiamo paleoliberalismo, ci vuole ancora più stretta creditizia, che ha prodotto maree di disoccupati. Questa maree di disoccupati in un paese potente e fragile al tempo stesso come la Germania, hanno votato, noi sappiamo bene chi. Mm-hmm. Ecco, quello che a noi manca, per fortuna, è un, diciamo, imprenditore politico diabolicamente abile come quello.
Ci abbiamo poco di che consolarci, professor Galli. Comunque, lucidissimo quello che lei ci ha raccontato e anche quell'interrogativo che si faceva prima: chissà che cosa genererà tutto questo, inquieta, ma forse serve anche a svegliare. Professor Carlo Galli, grazie per essere stato qui con me. Buona giornata.
Buona giornata a lei.
Carlo Galli, storico delle dottrine politiche all'Università di Bologna. Sono le 11:27 minuti, siamo arrivati alla fine del tempo di oggi per Pubblica. La linea adesso va a Calti, Ira Rubini. Noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.